Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di eredità digitale. Vi siete mai chiesti che fine faranno tutti i vostri ricordi quando non ci sarete più, nel senso delle vostre foto, video, account social? Sono anche questi parte del vostro patrimonio affettivo nei nostri tempi. E quindi che cosa succederà appunto quando voi non ci sarete più? Vogliamo parlare di questo perché è un tema molto attuale. Per farlo abbiamo invitato Luca Comazzi, lo sapete, divulgatore scientifico. Buongiorno Luca.
Buongiorno Carlotta, buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
Ecco, diciamo che viviamo chiaramente in un mondo sempre più digitalizzato, quindi tante cose che ci riguardano le abbiamo salvate sui nostri computer, sui nostri telefonini, a partire da cose semplici come le fotografie, però si sa, sono ricordi molto importanti e magari anche i miei familiari avrebbero piacere poi di poterle conservare. Poi ci sono tante cose molto più importanti, perché ormai digitalizziamo i nostri documenti, abbiamo i contatti, le agende, utilizziamo l'online banking e tutto questo ha un seguito anche appunto quando noi non ci saremo più.
Assolutamente sì, un seguito, un valore economico. Si è calcolato che l'utente medio possiede beni digitali per un valore superiore ai 30.000 franchi, bella cifretta, e naturalmente un giro di conoscenze che può andare al di là di quelli che potrebbero venire a sapere per mezzi tradizionali della scomparsa del protagonista. Magari un cerchio di amici in tutto il mondo trovato sui social piuttosto che su siti web particolari, ai quali sarebbe importante dare delle notizie, perché altrimenti si preoccupano.
Allora, si parla di eredità digitale. Che cosa vuol dire esattamente?
Allora, cominciamo col dire che non esiste un quadro giuridico specifico. Il legislatore non ha pensato di scrivere in un testo ufficiale che cos'è l'eredità digitale. Sappiamo che tutti quanti che cos'è l'eredità, e ovviamente ci sono fior di leggi che tutelano i legittimi eredi di una persona scomparsa. Il legislatore ha pensato che questa legge sia sufficiente e i giudici fanno il resto, quindi applicano la legge, il caso generale, diciamo così, al caso particolare. Che cosa significa in pratica? Beh, significa appunto tutti i beni immateriali. Su alcune cose è assolutamente evidente che non c'è nulla di particolarmente strano. Se zio ha pensato di comprare mezzo bitcoin con i suoi sudati risparmi, quel mezzo bitcoin, quella criptovaluta, viene ereditata dai legittimi eredi di zio, se zio manca, esattamente tanto quanto i franchi che stanno sul suo conto in banca.
Ma prima di andare a pensare anche ai bitcoin, che sono già qualche cosa di un po' particolare, vediamo quali sono i beni digitali che possono appunto far parte di questa eredità digitale. Qualcosa abbiamo già detto, ma poi nello specifico è tanto a rientrare.
E tanto sì. Per allora, innanzitutto pensiamo ai supporti fisici. Se io ho salvato un migliaio o 10.000 o 100.000 foto su una chiavetta, un pendrive bisognerebbe chiamarlo, USB, oppure li ho salvati magari su un disco rigido o addirittura naturalmente sul mio smartphone, è chiaro che in qualche modo questo oggetto fa parte del mio asse ereditario tanto quanto i miei oggetti personali. È un po' meno chiaro che cosa succede con quelli che poi il Tribunale federale in una importante sentenza ha chiamato i contenuti personalissimi, i messaggi privati, la cronologia di navigazione, i file che io ho comprato, quindi le proprietà digitali sui quali io ho messo la mia impronta, magari perché ho collaborato alla loro realizzazione. Sono tutte cose sulle quali è bene fare chiarezza, preferibilmente prima, perché bisogna tutti quanti organizzarsi in maniera che se succede qualche cosa che non è necessariamente la scomparsa, ma anche soltanto l'impossibilità di agire per un breve periodo, no? Magari un incidente di natura medica o un incidente appunto stradale.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così se da casa ci fosse qualche domanda, i nostri ascoltatori hanno la possibilità di intervenire da subito. Se volete scriverci un messaggino via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece volete chiamare, fare domande a Luca Comazzi, oppure volete raccontare qualche vostra esperienza, potete farlo allo 0848 030808. Tra l'altro, Luca, esiste un'app a pagamento che spopola in questo momento, si chiama Are You Dead, cioè Sei Morto, l'hanno realizzata in Cina, è al primissimo posto in classifica, appunto, sia in Cina che negli Stati Uniti, ma è conosciuta anche in altre nazioni ovviamente, soprattutto grazie ai cinesi. Il funzionamento è semplice: ogni 2 giorni si deve entrare in un'app e fare tap su un bottone per segnalare che si è vivi. Nel caso in cui la segnalazione non dovesse arrivare, allora l'app avviserà in automatico i contatti di emergenza via email, informandoli che potrebbe esserci qualche cosa che non va.
È una soluzione, probabilmente, per come è stata realizzata in questo caso specifico, un po' ruvida, un po' grossolana, però c'è un principio di sanità mentale in tutto questo, specialmente in un mondo come il nostro in cui non c'è quasi più nessuno che ha 9 figli e quindi c'è sempre qualcuno con il tempo e le possibilità di intervenire in caso di necessità. Ripeto, anche per necessità non particolarmente gravi, vado a fare un bel viaggio dall'altra parte del mondo, mi capita un piccolo inconveniente, ho bisogno di qualche cura medica per niente a rischio della pelle, però c'è bisogno di mettere le mani sul mio conto in banca e poi verrò debitamente rimborsato dall'assicurazione, però c'è bisogno di qualcuno che qua, stando qua, possa mettere le mani sul mio conto in banca.
Beh, ovviamente sempre di più noi difendiamo anche tutti i nostri dispositivi, computer, telefono, tablet, quant'altro, con tutta una serie di password sempre più difficili. I sistemi stessi non permettono di entrare agevolmente come una volta. Ecco, appunto, se per un'emergenza, non solo perché sono mancato, qualcuno dovesse accedere al mio, avesse bisogno di accedere al mio telefono, è proprio il produttore del telefono stesso che adesso mette tutta una serie di blocchi, di sbarramenti, anche per evitare, quando poi ci sono i furti del dispositivo, di rendere la vita troppo facile a chi ha commesso questo furto. Allora, se io non conoscessi la password del mio caro e dovessi entrare, che cosa succede?
Succederebbe che probabilmente non riuscirei ad entrare. Tenete anche presente che i nostri moderni dispositivi, con i loro sensori di impronta digitale, con i loro sensori viso, quindi la capacità di riconoscere le fattezze del proprietario, sono più protetti di quanto si potrebbe pensare. Se nonno manca o è semplicemente incapace di intendere di volere per un breve periodo, non è sufficiente prendergli la mano e poggiare il polpastrello sul suo telefono cellulare per sbloccarlo, perché il telefono cellulare, almeno i modelli migliori, vanno anche a riconoscere che il dito sia vivo. Stessa cosa per il viso, gli occhi devono essere aperti, lo sguardo deve essere attento, deve essere puntato verso la fotocamera. Quindi è necessario, o perlomeno prudente, che ci sia sempre qualcuno che è in grado di sbloccare in altri modi quel cellulare, quel tablet, quel computer.
Però diciamo che la maggior parte delle volte c'è la possibilità di sbloccarlo comunque con una password. Non so a voi, ma a me capita regolarmente, avendo il telefono che si sblocca con il viso, in realtà quasi una volta su 3 non mi riconosce più e poi lo devo sbloccare manualmente. Quindi in fondo potrei anche comunicare a qualcuno la mia password.
È un problema che abbiamo avuto tutti quanti durante Covid, quando siamo stati costretti a metterci la mascherina e all'improvviso tutti i nostri meravigliosi cellulari dell'ultima generazione del 2022 non si sbloccavano più. Sì, è vero, succede. Io personalmente ho fatto una cosa molto semplice: il mio cellulare che si sblocca col mio viso, si sblocca anche col viso di mia figlia, non si sa mai. È chiaro che devo avere una forte fiducia, come ho nel caso di mia figlia. Ciascuno di noi dovrà decidere se e fino a che punto si fida di qualcuno e chi è quel qualcuno.
Ma a volte non è solamente la questione di fiducia, cioè è chiaro che se io immagino a un'eredità digitale, io al mio coniuge, a mio marito, a mia moglie comunico probabilmente anche le password, però nella vita quotidiana, soprattutto se si è anche abbastanza giovani e non si pensa ancora a possibilità tragiche, tutti tendono magari a mettere delle password per avere quella piccola riservatezza. Immaginate già solamente i figli, mai nella vita comunicano ai genitori le password del loro telefono e anzi continuano a cambiarla regolarmente per non farsi poi prima o poi sgamare tra virgolette. Quindi non lo si fa per mancanza di fiducia, ma il problema è che in caso di bisogno, ecco, si sa che per esempio le persone vorrebbero poter entrare nel telefono per esempio per vedere le fotografie, per scegliere dei ricordi, per poterle non perdere.
Assolutamente sì. Diamo un consiglio, il primo consiglio pratico ai nostri ascoltatori, che se siete molto interessati a questo tema, cominciate a prendere carta e penna. E se non avete modo di prendere carta e penna, perché magari avete le mani sul volante, tenete per amor del cielo le mani su quel volante, guardate la strada e ricordatevi che c'è poi il podcast che potete ascoltare con calma, magari tra qualche giorno, magari da casa. Allora, il primo suggerimento pratico, concreto, che diamo ai nostri ascoltatori è che esistono delle funzionalità, ci hanno pensato i costruttori, i produttori di software e di hardware, proprio per risolvere questo tipo di problematica. Per esempio, se avete un dispositivo Apple, c'è una funzionalità che si chiama contatto erede. Lo trovate su tutti i dispositivi, sia mobili che fissi. Andate in impostazioni, selezionate accesso e sicurezza, password e sicurezza sulle versioni meno recenti, scegliete contatto erede e andate a seguire le istruzioni che ci sono a schermo. In sostanza, l'idea è che se voi non accedeste più al vostro account per un certo tempo, la persona indicata come erede potrà entrare sui vostri dati. La stessa cosa si può fare assolutamente su Google, quindi per chi usa Android per il suo smartphone. La funzione in questo caso si chiama gestione account inattivo. Anche in questo caso non si attiva subito, solo se smetti di usare l'account per un periodo di tempo che scegli tu. Impostazioni, dati e privacy. Dentro ad altre opzioni, quindi un po' nascosto, un po' in fondo, per la verità, c'è la voce pianifica l'eredità digitale. A questo punto possiamo scegliere dopo quanto tempo di inattività l'account deve considerarsi chiuso. 3, 6, 12 mesi sono le scelte più popolari, e si aggiunge la persona che costituisce l'erede digitale.
Ecco, poi questa persona che è stata designata erede digitale, in realtà come fa ad entrare?
In questo caso, proseguendo l'esempio di poco fa, dopo che è passato il periodo designato, quindi dopo quei 3 mesi, quei 6 mesi, quei 12 mesi, è Google stessa ad accorgersi che non c'è stato utilizzo di quell'account e a mandare una comunicazione all'erede dicendo: attenzione, è successo quel che è successo, hai diritto a entrare su tutti i dati di questa persona che non ci sta rispondendo più, segui queste istruzioni.
Mm-hmm. Io ricordo i numeri di telefono 076 321 1113 oppure se volete chiamare 0848 030808. Ascoltiamo un brano e poi cominciamo a rispondere alle vostre domande. Con il nostro ospite Luca Comazzi, divulgatore scientifico, oggi stiamo parlando di eredità digitale. Fa parte anche questa evidentemente delle eredità, delle incombenze che toccano alle persone che ci succederanno, e quindi vale la pena sempre fare una riflessione, ma soprattutto organizzarsi per tempo. Bisogna immaginare comunque, Luca, che in una successione non bisogna pensare solamente magari a fotografie, file, contenuti privati, ma esistono davvero tanti account. Per esempio, parliamo dei social media. Noi abbiamo tutti probabilmente creato dei post, delle storie, delle attività, abbiamo foto, reel, video e quant'altro. Che cosa succederà di tutto questo?
Ottima domanda. Beh, allora, intanto, diciamo così, a scopo preventivo, meglio pensarci prima. Anche se avete 20 anni, non è questione di, come dire, portar sfortuna. È questione di prepararsi se ci fosse un piccolo inconveniente. Non pensiamo alla morte come unico caso nel quale dobbiamo interessarci a queste questioni. Facebook, per esempio. Se io vado su impostazioni privacy, impostazioni, centro gestione account, di solito nel box in alto a sinistra, troverò dentro a dettagli personali, proprietà e controllo dell'account, una opzione con una voce un po' strana, un termine curioso, commemorazione. Allora lì si può decidere se il proprio profilo Facebook passa sotto al controllo di un'altra persona che io designo in caso di necessità o se viene completamente cancellato. Pensiamo anche all'aspetto pratico. Lasciamo delle istruzioni se non siamo in grado di rispondere per un giorno, un mese, un anno, magari anche per sempre. Non c'è bisogno di fare un atto formale, andare davanti al notaio. È questione di lasciare delle spiegazioni, delle istruzioni, delle spiegazioni. Poniamoci la domanda di che cosa succede di scomodo, di sgradevole, di sgradito, di problematico se noi non siamo contattabili per un certo periodo. Tutte le nostre password, si pensa subito alla password della banca. La banca in qualche modo è quella un po' più pronta a fare fronte a quel tipo di emergenza. È un po' il loro mestiere, però cose quasi banca ma non proprio banca, un conto PayPal. Avete lasciato una sommetta su un conto PayPal perché vi piace far commercio elettronico, magari vendete qualche cosa di usato, qualcos'altro acquistate, il conto PayPal bisogna pensarci in anticipo.
Forse varrebbe la pena cominciare anche a chiedersi quali sono i dati che possediamo, dove li abbiamo archiviati, come accediamo a questi dati, quindi fare un quadro generale e stabilire anche che cosa è importante e cosa dovrebbero poter visionare anche le persone quando io non ci sarò più e cosa invece posso lasciar perdere.
Assolutamente sì. Se io sono un giovanissimo, non devo preoccuparmi più di tanto di dove andranno a finire i milioni e milioni di franchi che ho guadagnato in vita mia. Però se mi succedesse qualche cosa, saranno preziosissime quelle foto e quei film che io ho fatto di me e dei miei amici e che magari normalmente nella quotidianità non ho tanto piacere che vengano visti dai miei genitori, dai miei parenti stretti. Però in caso di un problema, invece sarebbero veramente un tesoro, sarebbero una cosa meravigliosa da avere in eredità, appunto. Io consiglierei appunto di cominciare facendo mente locale, pensare a dove stanno tutte le nostre password, dove stanno tutti i nostri documenti importanti, se ci sono delle cose preziose come appunto le criptovalute, ma anche le cose di valore che non sono immediatamente accessibili. Se avete un oggetto di valore in casa, è chiaro che in qualche modo la casa è lì, viene trovata, ma se avete un oggetto di valore che si trova in qualche posto curioso, ecco, quello è necessario che venga scritto. Il famosissimo multimiliardario italiano, l'avvocato Gianni Agnelli, morì abbastanza all'improvviso e si calcola che una percentuale a due cifre della sua eredità di grandissimo valore non sia mai stata trovata dagli eredi perché l'uomo aveva possedimenti in tutto il mondo e non aveva lasciato traccia scritta di dove fossero esattamente tutte queste cose.
Un nostro ascoltatore ci scrive: buongiorno, qualche mese fa ho vissuto un'esperienza un po' traumatica perché ho ricevuto una richiesta di amicizia da un collega che purtroppo era defunto e la domanda è: ma non c'è una regola che imponga la cancellazione per i defunti?
No, non c'è una regola del genere. Non solo, proprio perché non ci sono leggi specifiche che riguardano l'eredità digitale, purtroppo vediamo che molte aziende che operano siti e soluzioni internet si comportano in maniera abbastanza differenti tra di loro. Una cosa per la quale molti sono stupefatti, per esempio, è che quasi tutte le aziende di questo genere non onorano l'eredità digitale dei beni acquistati digitalmente. Cosa vuol dire? Io acquisto film su iTunes Store, io acquisto una canzone con Google, l'ho acquistato, c'è scritto compra, ho pagato dei soldi buoni, però in realtà, se andate a leggere il contratto, le note d'uso scritte in piccolo, c'è scritto che questa è soltanto una cessione dei diritti d'uso per la durata della mia vita. Se io spendo 5.000 franchi per comprare 5.000 canzoni, ai miei figli non resta niente.
Mm.
Al contrario di quello che succederebbe se avessi comprato dei CD, cosa che non fa quasi più nessuno, però quelli sono fisici e restano.
Beh, comunque è impressionante perché le generazioni precedenti non dovevano preoccuparsi del fatto che dopo la loro morte avrebbero continuato a vivere su internet. Oggi è davvero diverso e ogni giorno i volumi di dati digitali anche sui mezzi di archiviazione virtuali o sulle reti sociali crescono sempre di più e raramente vengono cancellate.
Esattamente così. I nostri archivi continuano a crescere, magari ci fanno anche pagare una congrua sommetta mensile per mantenerli da qualche parte nel cloud e poi sono nostri fino a un certo punto. La problematica della licenza d'uso a vita che termina completamente con la vita del titolare è una abitudine diffusa dei fornitori. Io ho controllato anche fornitori svizzeri come Blue TV di Swisscom e anche loro usano questo sistema di alla morte del responsabile del titolare del account il diritto cessa di esistere.
Sì, però se io ho fatto online tutti i miei abbonamenti, li ho magari sul mio tablet o sul mio telefono, in qualche modo dovrò anche annunciare che disdico oppure che sono deceduto. Come si procede?
Questo è un caso antipatico. Allora, immaginiamo che nonna, gran viaggiatrice, quando ha cominciato ad avere difficoltà a muoversi di casa, abbia fatto un bel abbonamento a una rete televisiva che ha un sacco di bei documentari, di belle immagini di posti remoti dove nonna non potrà più andare di persona. Se nonna manca, questi qua continuano mensilmente ad andare a riscuotere la tariffa mensile. Allora, la soluzione, diciamo così, grezza è quella di bloccare i pagamenti in banca, perché naturalmente a quel punto questi più nulla possono pretendere. Però è una soluzione grezza, perché comunque questi verranno a lamentarsi e ci saranno degli strascichi. La soluzione, diciamo, maestra dovrebbe essere invece quella di contattare l'assistenza clienti. Le aziende più titolate e più affidabili hanno delle persone che sono pronte ad affrontare questo tipo di problematiche. Per le aziende invece un po' più, come dire, uso famiglia, dove l'assistenza clienti non risponde o risponde con grande ritardo, la cosa più semplice è scoprire con quale indirizzo di posta elettronica si era registrata la persona che è mancata e provare il recupero password dimenticata tramite l'email.
Mm-hmm. Io so che per esempio molto spesso provano poi le persone ad andare dal provider, cioè dalla persona con la quale si ha il telefono, l'abbonamento, a cercare di spiegare la situazione, chiedere se si può accedere. In generale comunque non si ottiene molto perché esistono delle leggi precise.
Assolutamente sì. È chiaro che un'azienda che ha ricevuto dei beni digitali di qualche valore da una persona con la quale c'è un rapporto professionale difficilmente si lascerà commuovere da qualcuno che telefona fosse pure in lacrime dicendo ho bisogno di... loro sono lì a fare ben altro mestiere, quello di tutelare il dato e chi sei tu che stai telefonando. Bisognerebbe andare a dimostrare, spiegare con tanto di carte. Se l'azienda di cui stiamo parlando si trova oltreoceano è tutto molto molto più difficile.
Vale dunque la pena farsi, come si diceva, un quadro generale, quindi la prima domanda è quali account digitali avete, cercare di elencare tutti i servizi online ai quali si fa capo e poi questo elenco ovviamente nel tempo va mantenuto aggiornato. Che cosa c'è in generale? I banking, account, email, abbonamenti a pagamento. Una volta che io ho fatto tutto questo elenco, come posso procedere?
Beh, allora, un primo passo che posso consigliare è quello di fare di usare uno di quei programmi che normalmente sono assai utili per tenere assieme tutte le nostre password e tutti i nostri segreti digitali. Ve ne cito due: il Bitwarden Keeper e il NordPass, Nord come il contrario di Sud. Sono due programmi che si possono usare appunto per ricordarsi una sola password molto complicata e fanno da mazzo di chiavi. Dentro al mazzo di chiavi, sbloccato con la password principale, con la password maestra, ci stanno tutte le password secondarie. Perché vi ho citato proprio questi due di tanti che ce ne sono in circolazione? Perché entrambi questi software dispongono dell'accesso d'emergenza. Quindi si può invitare una persona di fiducia, un periodo d'attesa, e se questa persona chiederà all'azienda, alla Bitwarden o alla NordPass l'accesso, dopo un periodo di inattività che voi avete prefissato, prima proprio non è possibile, dopo il periodo di inattività viene mandata a voi una richiesta di sblocco. Vuoi che io lasci questa persona che tu avevi designato, vuoi che questa persona abbia l'accesso? Se rispondete di no, è no. Se non rispondete per un altro periodo di attesa, allora lo sblocco viene concesso. Quindi la persona, il vostro erede designato, oggi dovrei mangiarmi la lingua, riesce ad avere l'accesso, riesce ad avere tutte le vostre password, quindi riesce ad accedere a tutti i siti, a tutti gli account.
Ci chiedono se è vero che Facebook è incancellabile e rimarrà per tutta la vita, anche dopo la vita di una persona.
Lo vorrebbero molto, ma no, in realtà dopo una serie non indifferente di incidenti pubblici nei quali sono stati costretti a fare retromarcia, no, ora è possibile appunto nella schermata che dicevamo prima, quella che si chiama commemorazione, scegliere anche la cancellazione del vostro account Facebook se resta inattivo per un lungo periodo.
Ci ascoltiamo Pet Shop Boys e poi torniamo a parlare di eredità digitale. Stiamo parlando oggi con Luca Comazzi, divulgatore scientifico di eredità digitale. Luca, un nostro ascoltatore, ci chiede, ma in generale cosa succede ai miei profili social quando io muoio?
Se non faccio nulla, restano lì a prendere polvere e muffa. Se invece seguo la procedura che abbiamo presentato subito prima di lanciare l'ultimo disco, quello che succede è che accanto al nome comparirà la scritta In Memoria Di e il profilo non apparirà più nei suggerimenti di persone che potresti conoscere o nei promemoria dei compleanni.
Per quanto riguarda appunto piattaforme come Facebook oppure quelle di Apple, così io posso nominare una sorta di contatto erede sulle piattaforme?
Sì, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione come quali sono i passaggi da fare proprio nei casi di Apple e di Google. E c'è da menzionare il fatto che in una importante sentenza il Tribunale federale ha sentenziato che questo è una manifestazione di volontà valida, quindi da un punto di vista legale è una espressione forte, diciamo così.
Beh, diciamo che quando poi una persona viene toccata da un lutto, forse quello dei social a volte dovrebbe essere anche l'ultimo dei pensieri. Comunque, è possibile chiudere un account di una persona defunta?
Questo è difficile e è una cosa che si può fare, ma va tenuta proprio come ultima risorsa. In questo caso bisogna andare a provare il decesso, quindi avere delle certificazioni, mostrare copie dei necrologi, ovviamente documentare la data del decesso, andare a compilare i moduli ufficiali che i vari social come Facebook, come Instagram offrono in questo caso, E a questo punto si riesce a ottenere, dopo parecchio tempo, devo dire, lo stesso effetto che si sarebbe avuto avendo la prevenzione.
Cosa conviene fare in generale per organizzare i propri archivi digitali in vista del futuro?
Bisogna pensare a mantenerli in modo ordinato, documentato e preferibilmente con dei formati che dureranno, se non in eterno, perlomeno a lungo. Le immagini, i testi semplici, piuttosto che i PDF, sono fatti per durare, sono con noi da decenni e resteranno con noi per altri decenni. Se io vado a salvare i miei documenti nel formato del programma di videoscrittura che mi piace di più, il rischio è che di qui a 10 o 20 anni quel programma non esista più e quindi nessuno riesca più a leggere nulla.
Un ascoltatore ci fa una domanda interessante, chiaro tu non sei un avvocato, ma ci dice: è legale lasciare le proprie password ai familiari? Ne possono poi fare l'utilizzo che ne vogliono?
È assolutamente legale, ne possono fare l'utilizzo che vogliono nei limiti dei contratti di servizio. Facevamo l'esempio poco fa di cosa succede se io acquisto un film a vita, è a vita mia e quindi la persona non potrebbe più andare a guardare quel film quando io non ci sono più. Pur tuttavia, se esiste un accesso, diciamo così, familiare, una opzione offerta sia da Apple che da Google, ecco che in realtà chi continuasse ad accedere con le proprie credenziali riuscirebbe ad accedere ai contenuti che ho pagato io, finché esiste il mio account però.
Beh, ne abbiamo già un po' parlato, comunque immagino che a tanti interessa sapere cosa succede invece se una persona muore senza lasciare queste password. Noi stiamo dicendo adesso organizzatevi per tempo, però se questa organizzazione non è stata fatta, cosa succede
completamente? È un disastro. Il caso peggiore è proprio quello del Bitcoin. I Bitcoin, le criptovalute, ma anche le altre criptovalute, io parlo di Bitcoin perché è un nome che più o meno tutti hanno sentito e hanno nelle orecchie, no? Con le valute digitali, il controllo della valuta sta in un attrezzo che viene chiamato wallet, letteralmente portafoglio digitale, che è protetto da una password. Se quella password non c'è, il Bitcoin è completamente perso, è come se fosse stato distrutto, come se aveste preso una bella mazzetta di franchi e gli aveste dato fuoco con un fiammifero. Non c'è più niente, non resta più nulla.
Qualcuno ci chiede: ma io devo concretamente scrivere nel mio testamento classico che lascio anche un testamento digitale? Lo faccio lì o lo scrivo separatamente?
Direi che l'importante è che l'intenzione sia chiara, non c'è bisogno di eccessiva formalità.
È legale che le persone poi abbiano accesso ai messaggi privati di un defunto?
Se è stata lasciata esplicita volontà, sì.
È chiaro che però bisognerebbe poi cercare di evitare anche conflitti tra parenti sull'accesso ai dati digitali.
Certo, ma questo vale per qualunque cosa, anche per i beni fisici, anzi forse a maggior ragione per i beni fisici, quindi è la stessa questione di pensarci prima.
E per quello che riguarda la casella delle password che tu dici sempre di utilizzare, queste che salvano automaticamente tutte le nostre password, come ci si regola?
Il suggerimento è quello che davo un attimo fa per quanto riguarda l'accesso d'emergenza, quindi usando dei programmi che prevedono questa funzionalità avremo che due persone, entrambe dotate di un programma del genere, possono menzionarsi l'un l'altra come contatto d'emergenza, quindi se il primo non è più in grado di usare i suoi accessi, il secondo li ottiene, li eredita automaticamente. Serve un accesso a pagamento, ma sono cifre di solito abbastanza ragionevoli. Nel caso di Bitwarden Keeper stiamo parlando di $10 l'anno.
Bene, io penso che l'argomento eredità digitale l'abbiamo largamente trattato. L'importante è, come sempre, non sottovalutare ma organizzarsi per tempo. Parliamo invece di quello che è successo a Las Vegas, il CES. Insomma, che cosa vogliamo dire delle novità in campo dell'elettronica, soprattutto quella di consumo?
Che ci sono stati tanti annunci interessanti, niente che cambierà la vita di tutto il mondo e niente che probabilmente cambierà neppure la vita di specifiche categorie, ma cose decisamente utili e interessanti ce ne sono. Per esempio, se non avevate mai acquistato un robot per le pulizie perché avete una casa su più piani, hanno finalmente inventato il robot che sa fare le scale. Si chiama Roborock Saros Rover. Hanno inventato anche un robottino con una batteria da 5 kWh, che non è poco, dotato di ruote, che va a cercare il sole nel vostro giardino o in un parcheggio, magari per camper, nelle situazioni in cui magari ci sono degli alberi alti e quindi in nessun punto fisso il sole è presente per tutta la giornata. A sera vi troverete tanta energia. I signori della LG hanno inventato un televisore con uno spessore inferiore al centimetro che si incolla alla parete e che non ha bisogno del cavo d'antenna perché riceve in maniera senza fili il segnale. Dentro alla presa dell'antenna metterete un dispositivo che loro vi forniscono. La Samsung ha presentato uno smartphone che si piega per due volte, quindi chiuso è grande quanto uno smartphone normale, da aperto è grande quasi quanto un tablet. L'unico problema è che costa molto di più di uno smartphone normale e di un tablet messi insieme. Però è interessante. Un'azienda cinese, la X-Real, ha realizzato degli occhiali molto interessanti che, una volta messi sul naso, si comportano come se aveste un monitor da 140 pollici a 4 metri di distanza davanti al naso. Potete, con un pulsantino sulla stanghetta degli occhiali, decidere di diciamo così, fissarlo sul muro oppure di vederlo ruotare nel vostro campo visivo quando voi ruotate la testa. E anche questo è piuttosto interessante.
Un ascoltatore ci manda un messaggio e dice: io ho un cloud fisico esterno che tengo a casa. Quanto tempo può durare? C'è il pericolo che si rompa prima? Prima o poi, appunto, devo salvare anche in un cloud online?
Allora, cloud di solito è il termine che usiamo per, diciamo, i computer di qualcun altro. Salvo sul cloud di Amazon, sul cloud di Google, di Apple, di tutte queste persone qua. Se abbiamo in casa un dispositivo, quello è un disco rigido. Sì, i dischi rigidi hanno una vita limitata nel tempo. Quello che faccio io, sapete che cos'è? Ne ho due, due copie di tutto.
Allora, torniamo un po' alla presentazione di tutte le grandi novità nel campo dell'elettronica. A me sembra comunque che ci sia un po' una sorta di corsa nell'infilare l'intelligenza artificiale un po' dappertutto.
Sì, assolutamente, e sto accuratamente evitando di citare le cose come il frigorifero con l'intelligenza artificiale dentro, che con una telecamera guarda che cosa avete in frigo e poi vi suggerisce che cosa cucinare con gli ingredienti che avete già a disposizione. Mi sembra una bella idea sulla carta, ma poi in pratica come fa a sapere che cosa avete nella dispensa non rifrescata? Ci sono anche dei simpatici compagni da appoggiare sul comodino, una ragazzina che sembra vivere dentro un tubo piuttosto che degli animaletti che parlano. Non mi sembrano delle cose che cambiano la vita di nessuno. Molto più interessante, secondo me, non c'entra con l'intelligenza artificiale, ma potrebbe salvare la vita di qualcuno, una scatoletta grande quanto una scatola di sigarette prodotta dall'azienda francese Biomérieux, che se ci mettete dentro un campione di un cibo che state per mangiare vi dice se contiene glutine oppure se contiene lattosio, cosa che potrebbe essere ben più interessante.
Beh, insomma, diciamo che negli ultimi anni si era iniziato a parlare di intelligenza artificiale quasi in punta di piedi e nel giro di pochissimo stanno davvero creando tante di quelle applicazioni da rimanere stupefatti.
Sì, però probabilmente l'utilizzo quotidiano più utile per tutti noi sarà quando tutti i cellulari, e non ci siamo ancora arrivati, tutti gli smartphone avranno l'assistente di intelligenza artificiale incorporato, fornito, attivabile a voce e possibilmente, ma questo è più difficile, che giri sul telefono senza bisogno di una connessione a internet sempre attiva, sempre valida, perché a questo punto la connessione a internet potrebbe andare giù per un secondo, potrei essere all'estero e non aver comprato un piano dati e in generale potrebbe essere seccante non poterne avere a disposizione in ogni momento.
Ci ascoltiamo i Backstreet Boys e poi avremo un nuovo ospite. E un buongiorno a Caterina Righenzi che ci ha raggiunto in studio. Ciao Kate.
Buongiorno Carlotta, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Noi ne approfittiamo per lanciare un nuovo programma che sta per iniziare, partirà giovedì prossimo, fra due giorni. Di che cosa si tratta?
È proprio così e ne parliamo perché sarà ospite, diciamo, di questa fascia oraria e quindi sarà in questo orario appunto che ci ascolteranno gli ascoltatori.
E vogliamo segnalarlo con un paio di giorni d'anticipo, perché quando giovedì non partirà la sigla abituale della consulenza ma un'altra preparata speciale ad hoc, bellissima, non si devono impensierire.
Dunque, il progetto si chiama La Radio a Scuola, sono 5 puntate speciali che vedono protagoniste alcune classi sia dell'infanzia che delle scuole elementari del Luganese. Io personalmente starò fisicamente all'aula nel bosco di Bre, che
magnifica.
È meravigliosa, si trova proprio sulla cima del Monte Bre, diciamo dove, ecco, arriva la funivia e dove i bambini trascorrono la giornata svolgendo attività varie a contatto con la natura. Quindi io sarò su appunto a Bre con i ragazzi per la prima puntata. Saranno protagonisti i ragazzi della terza B della scuola elementare Probello e insieme a loro appunto vivrò la giornata a contatto con la natura, con la docente che accompagna la classe e con Pia Giorgetti, che è la responsabile di queste giornate appunto ed è anche collaboratrice scientifica del Museo di Storia Naturale di Lugano. Tu invece, Carlotta, sarai qui in studio con altri ospiti.
Esattamente, sarà l'occasione, l'hai detto, sono 5 puntate, quindi sull'arco di questi mesi, più o meno una volta ogni mese, mese e mezzo,
fino a giugno
proporremo uno di questi incontri. Con me ci sarà sempre un direttore di zona, comunque qualcuno di legato alla scuola e avremo la possibilità di parlare di diversi aspetti che riguardano appunto le scuole elementari, mentre tu poi da fuori ci riferirai di questa bella giornata particolare, di cosa stanno facendo i ragazzi e ci farai un quadro della situazione. I protagonisti saranno loro.
Assolutamente sì, saranno appunto i ragazzi delle elementari del Luganese. Ci sarà anche nella puntata di maggio, la penultima, ci saranno dei bambini che invece frequentano la scuola dell'infanzia, dunque sarà molto bello scoprire attraverso i loro occhi come vedono la natura, come la percepiscono, come la studiano. Rientra tutto, diciamo, nella grande famiglia dello studio dell'ambiente, ecco. Però la voglia è portare la scuola al di fuori un pochino delle mura scolastiche e far immergere proprio i più giovani nella natura e in tutto quello che la riguarda. Il bosco in questo si presta molto bene, noi abbiamo la fortuna di avere, ecco, tanta natura che ci circonda.
Quindi sentiremo le loro vocette con tutte le loro emozioni. Il primo appuntamento, come detto, sarà giovedì prossimo, quindi puntata speciale. Grazie mille Caterina.
Grazie, grazie a voi. Ciao Carlotta.
Ciao e grazie ovviamente anche a Luca Accomazzi per essere stato con noi, per averci come sempre dato tanti tanti consigli. Oggi abbiamo parlato di eredità digitale. Ricordiamo che se iniziate a sentirci solamente ora e siete interessati all'argomento, trovate sempre la puntata, come tutte quelle della consulenza, sul nostro podcast. Io vi auguro buon pomeriggio, ci ritroviamo domani.